quali hanno tutte le ragioni, cioè, siamo di fronte a conflitti dove le ragioni ci sono dalle parti dei ribelli, perché anche lì c'era una ferocissima dittatura, ma purtroppo ciò che ha spinto l'Occidente a intervenire, e per essere più precisi non l'Occidente, ma anzitutto prima la Francia e poi l'Inghilterra a ruota, in una riedizione tra l'altro piuttosto malaugurante di antiche avventure anglo-francesi, e sono stati calcoli che hanno poco a che fare onestamente con l'impulso morale. Ma è giusto che sia così, badate, perché la politica internazionale non è il campo in cui si affronta il bene e il male. La politica internazionale è il campo in cui si affrontano gli interessi delle nazioni. Allora, per piacere, smettiamo. Il guaio principale della lotta, della mossa guerra al terrorismo, è stato che per 10 anni abbiamo avuto l'idea, ci voleva un vecchio conservatore come l'inglese Major per dire che la democrazia non si esporta sulle canne dei mitragliatori. E questo purtroppo adesso cerchiamo di vederlo e di capirlo.
Angeli e poi Fiamma. Angeli.
Parliamoci anche chiaro, perché qui ormai c'è il countdown, quanti giorni mancano alla fine di Saddam. È scontato che alla fine di Gheddafi, è scontato che alla fine, contro i bombardamenti della NATO, l'appoggio diplomatico, militare ed economico, cioè, alla fine il regime un giorno cadrà. Ma parliamoci chiaro, lo ridico un'altra volta, la sfida comincia proprio il giorno del dopoguerra, i problemi cominciano quel giorno, perché tutti la fanno facile, sì. Facciamo, cambia, arrivano i nuovi, ma il dopoguerra è anche quelli, ma l'abbiamo vissuti tutti, non è che io stia dicendo qualcosa prevedendo chissà quali scenari. Il dopoguerra iracheno e il dopoguerra afghano sono stati e sono tuttora delle ferite apertissime. Io ho visto, generale, lei non rappresenta la NATO, è un illustre generale in pensione, ma avrà letto anche lei le dichiarazioni dei vertici della NATO, dice no, noi nella dopoguerra non interverremo, non ci saranno truppe della NATO, comunque questo per ora. Io ho tutta l'ammirazione e la stima per i militari, compresi naturalmente gli italiani, che volavano nella notte sui cieli di Tripoli, rischiando grosso, però ammiro e non invidio affatto neanche quelli che dovranno andare a mettere insieme i cocci nel dopoguerra. No, lei è scettico, vedo che ha fatto un'espressione, secondo me è una sfida più grande, e non è, mentre era scontato che alla fine il regime sarebbe caduto, prima o poi, non è affatto scontato che il dopoguerra vedrà tutte rose e viole a giro di poco.
Fiamma. Dire una cosa, allora scusate ma devo fare una premessa personale, io insieme a Martino nell'emiciclo del Parlamento ho votato contro l'accordo con Gheddafi, ho votato anche contro l'accordo con la Siria, ho votato contro l'accordo persino col Qatar, quindi questo insomma anche se non era comodo, vero, perché io e Martino ci siamo alzati in piedi e abbiamo detto noi questa non ci piace e mi è indispensabile di dirlo, perché altrimenti uno appunto sta come dice allora te chiacchieri e poi però dopo non sta così, bisogna dirla questa cosa. Ok, detto questo adesso le dico il mio punto di vista. Io penso che noi viviamo nella storia, nella nostra storia, non in una storia trascendentale, metafisica, in cui il bene e il male poi lo deciderà il Padre Eterno quando moriamo. Allora, per me il bene oggi come oggi, per quello che posso testimoniare come fiamma in questo mondo, è la democrazia, è un mondo in cui le donne non vengano lapidate, è un mondo in cui non si pratica la tortura e strappando le unghie e applicando l'elettricità in luoghi non... È un posto in cui gli omosessuali non vengono impiccati o sbattuti in galera e così via cantando. Quindi sto parlando appunto di mondi che noi possiamo difendere nella modestia della nostra persona senza immaginarci che... Io per esempio so che gli Hezbollah, che personalmente poi posso aver incontrato, intervistato, però sono degli individui che impediscono alla democrazia libanese, che invece potrebbe anche esserci, dato che è l'unico paese pluralista veramente di questo mondo arabo, veramente in cui ci sarebbero le componenti, di fatto minacciano incessantemente questo paese, hanno fatto scappare via Saad Hariri, i figlioli di Rafik Hariri, che secondo l'accusa del Tribunale Internazionale loro hanno ammazzato. Spero di citare cose con cui siete abbastanza familiari, stanno sui giornali tutti i giorni, e quindi insomma la mia visione del bene e del male è fatta così, è fatta in maniera semplicistica, perdonatemi, io sono a favore della parità della donna con l'uomo, io sono a favore della libertà sessuale, e sono anche perché se un dittatore, un disgustoso dittatore che se ne va in giro per il mondo piantando le tende a Parigi piuttosto che nei giardini pubblici di Roma, se ne va in giro con tutte quelle amazzoni, va bene, e che insomma sono scene che alla mia mentalità non possono risultare familiari, io penso che quando lui comincia a sparare sulla sua folla in mezzo alle piazze, noi abbiamo un compito, il compito è quello di fermarlo. Adesso, scusa, ho finito, voglio dire, siccome sulla Siria non ho sussurrato, io voglio dire una cosa, è vero che Israele per quello che riguarda i confini di certo è stato abbastanza tranquillo per quello che riguarda il confine con la Siria e potrebbe essere spaventato dalla caduta di Assad, però non credo, per quello che leggo quotidianamente, che sia così miope da non capire che un cambiamento di regime lì cambierebbe per il meglio l'intero Medio Oriente. Non c'è dubbio che anche quello sia qualche cosa che debba essere presente a tutti quanti. Così io penso, può darsi che mi sbaglio, ma da quello che leggo, io leggo qui questo. Quindi io dico il bene e il male, io ho il mio bene e ho il mio male, è dentro di me, ecco, e me lo porto
in... secca, rispondimi sì e no. L'intervento tuo in Libia quindi ha un fondamento giuridico ed è il tuo bene?
L'intervento in Libia fino al momento...
ha un fondamento giuridico,
ha un fondamento giuridico,
sì.
Perché ce l'ha, perché è quello dell'ONU nella difesa delle popolazioni minacciate
ed è un bene
molto limitato.
Antonio,
sì,
molto
limitato, sì, ecco. Ok,
aspetta,
poi dopo combatteremo al Qaeda quando prenderà
il potere. Io ho qualche dubbio
al
riguardo, perché la validità dei trattati internazionali è stabilita dalla Convenzione di Vienna, che non fa nessuna eccezione per le risoluzioni delle Nazioni Unite. Né nel trattato fatto con la Libia c'è stato un caveat italiano che dicesse qualora ci fosse la condanna delle Nazioni Unite il trattato decade. Quindi, però da un punto di vista, cioè adesso ritorniamo al bene e al male. Ritorniamo al bene e al male. Sostanzialmente qual è la conclusione? Il bene è quello che corrisponde ai nostri interessi e ai nostri principi. Il bene, sì, cioè, esatto. È quello che, cioè, tutti quanti operano per il bene.
Io penso che la nostra cultura abbia fatto un difficile e duro cammino verso la concezione di un mondo di eguaglianza fra i sessi, di uguaglianza fra i sessi.
Ma non è detto che sia il punto di vista identico di un altro mondo.
Però
no, ma non lo capisco.
Le donne, il burka è una cosa oggettivamente sbagliata.
Scusami, Fiamma, io vorrei farti una sola domanda.
Lapidare le donne, perché è sbagliato.
I risultati in Libia.
Ciò nonostante, nell'Afghanistan dell'occupazione sovietica le donne non venivano lapidate, andavano a scuola, non indossavano il burka. Ma l'Occidente ha considerato che fosse un male peggiore
c'era
la dittatura, ma le donne non erano lapidate, non venivano fustigate, non indossavano il burka, avevano la parità di diritti con gli uomini. C'era la dittatura, hai perfettamente ragione. Il che ti dice...
come esempio sommo,
ma no, ma questo è un esempio cruciale.
Ma
è un esempio cruciale. Quello che, e di nuovo l'esempio afghano ci riporta a quello che giustamente diciamo uno stratega come Gian ci ricordava, il bene e si identifica precisamente con l'interesse nazionale
occidentale
o della parte in campo.
Si chiama occidente.
Legittimi, totalmente legittimi.
Io non mi vergogno di la parola occidente.
Ma se l'interesse dell'Occidente, capisci bene che questo pone già un termine di conflitto, no, perché non è detto che coincida con l'interesse del mondo.
Comunque corrisponde, no, l'interesse non è una cosa solamente materiale, corrisponde anche ai principi e ai valori che sono legati all'ordinamento costituzionale, istituzionale, alle tradizioni storiche, al valore che si ha, così via. Adesso il problema fondamentale che si deve affrontare è questo qui. Lo sconquasso che abbiamo fatto, o abbiamo concorso a fare lì in Libia, no? E soprattutto i francesi, no? Hanno approfittato dei Rafale che gli voleva comprare Gheddafi, che non gliel'ha venduti poi perché non hanno concluso l'affare, per usarli bombardare. Ma dove andiamo a finire?
Non so, è quello che dici.
Cioè, il problema è quello lì che hai detto.
Cioè, è facile distruggere, ma costruire diventa una cosa estremamente difficoltosa. E in particolare una classe dirigente non è che si possa improvvisare da un giorno all'altro.
Generale, questa legittimità riconosciuta qui su due piedi da tutto il mondo al CNT, cosa ne pensa lei? Queste sono persone...
L'unico modo di mantenere una parvenza di Stato in una situazione di totale disgregazione.
No, a parte il fatto appunto che
è stata una delle cose... Per 35 anni sono stato comunque insieme...
No, l'interrogativo vero appunto è l'interrogativo e il futuro. Come va a finire? Allora, intanto... Come ci ricordava giustamente Monica, non sappiamo se sia ancora finita, perché indubbiamente l'intervento del Sudafrica
Algeria.
Però in ogni caso, insomma, bisogna vedere bene che cosa ancora succederà. Due, sappiamo tutti perfettamente che la Libia, come molti stati di epoca postcoloniale, è una creazione statuale posticcia, come l'Iraq, come era l'Iraq, come la Siria, sono stati disegnati con la famosa linea, la squadra, eccetera. Nel caso libico bisogna vedere se queste due etnie principali riusciranno a convivere, a cui bisogna aggiungere i berberi che hanno conquistato Tripoli, che pone un problema aggiuntivo. Adesso il problema vero è esattamente come andrà a finire, e su questo si spera che le Nazioni Unite, che sono state così pronte, adesso non vorrei passare per un realpolitiker, cioè uno di quelli che dice, insomma, il realista politico, dice, le dittature sono quelle, ce le teniamo. Però, diciamo la verità, uno dei cambiamenti radicali dell'11 settembre è stato questo, che, su cui si è molto dibattuto, cioè la legittimità del cosiddetto interventismo democratico, che appunto aveva dei valori ed ha dei valori molto nobili, perché siamo certamente tutti d'accordo che l'espansione dei diritti è un valore molto nobile. Nel caso libico, a maggior ragione, uno dice, quello sta sparando sul suo popolo, quindi questo dobbiamo impedirglielo. Nel momento stesso in cui le Nazioni Unite varavano quella risoluzione, la conclusione era scritta, era ovvia: se bisogna fermarlo mentre sta sparando sul suo popolo, è chiaro che il rapporto di fiducia tra lui e il suo popolo è finito, e quindi il problema del regime è automatico. Il punto vero però è che i libici hanno dimostrato, purtroppo, che il cambio di regime non sono stati capaci di perseguirlo da soli. È ovvio che c'è stato un forte aiuto dell'alleanza occidentale, e quindi la questione vera, uno, è di come aiutarli adesso a costruire le loro istituzioni. Cosa non facile, perché di nuovo noi siamo l'Occidente. Nessuno meglio, credo, di Angeli o di Jean può testimoniare quanto in altri angoli del mondo, dall'Afghanistan all'Iraq, la parola Occidente susciti, fastidio.
Andiamo vicino da noi, alla Bosnia.
O la Bosnia, giustamente. Tra l'altro, non casualmente la Bosnia ha ospitato e continua a ospitare nuclei salafiti, esiliati dal Caucaso, c'è di tutto, c'è assolutamente di tutto, che si allena tranquillamente nei boschi bosniaci, che l'Occidente ha contribuito giustamente a liberare. Insomma, vedete che allora forse converrà muoversi con un pochino più di circospezione?
No, non lo so. Assolutamente. Quello lì, penso che la termine esatto proprio sia circospezione, perché se noi vediamo chi ha costituito Hamas perché è stato costituito sostanzialmente? Non è molto politicamente corretto dirlo, soprattutto col governo israeliano, soprattutto con la parte destra, insomma, dello schieramento politico israeliano, ma praticamente tutto l'Occidente ha utilizzato i movimenti salafiti, i movimenti islamisti, per indebolire i movimenti nazionalisti arabi che si stavano diventando alleati con l'Unione Sovietica. Allora, è così.
Posso dire una cosa velocissima? Velocissima è questa, stiamo finendo, quindi velocissimissima. Io ho una modesta proposta per il nostro atteggiamento attuale, va bene? Che riprende poi quello degli Stati Uniti di questi giorni. Cioè, il nostro atteggiamento oggi nei confronti di questi nuovi regimi che si affacciano al proscenio della storia deve essere conditional, ovvero io ho già visto che noi stiamo tirando fuori un sacco di soldi, che Berlusconi contratto, io ho visto i titoloni oggi sui giornali.
Già ho capito il discorso, non
sì,
è facile.
Io dico che ci sono alcune condizioni, tipo per esempio la condizione delle donne, che questo deve essere il nostro atteggiamento. Noi dobbiamo dire, noi vi aiutiamo, noi vi diamo dei soldi, noi vi aiuteremo questi nuovi regimi se mantenete la pace dell'area, intanto per cominciare, perché è chiaro che se l'Egitto affossa il trattato di pace con Israele è un grandissimo caos di tutta la zona. Il nuovo regime che ci sarà dopo Bashar Assad, se continui a rifornire gli Hezbollah di missili ultimo modello made in Iran, anche questo seguita a proporci. Quindi a noi in realtà certo è un grandissimo problema, hai ragione, però è anche una grande occasione. Noi abbiamo un'occasione oggi con questo cambiamento storico di proporre delle cose utili, semplicemente utili, ecco, che ai nostri occhi siano sensate, modeste e di buon senso, ecco.
Volevo chiedere, e qua si potrebbe parlare, sensate, modeste, di buon senso e utili, potremmo discutere solo su questi quattro aggettivi per circa 2 ore, per chiudere, perché abbiamo un quarto d'ora, volevo toccare, sfiorare alcuni argomenti. Bin Laden, non abbiamo mai parlato, no? Invece questa icona, vero o presunta, dopo l'11 settembre è stato Bin Laden e il terrore erano sinonimi. Andrea Angeli, quanto è stata importante la cattura di Bin Laden secondo lei? È stata importante, seconda domanda, seppellirlo in mare, far sparire il suo corpo, è stata una buona idea? Andrea, volevo sentire.
Uccidere un uomo non è mai una buona idea, non è mai una cosa lodevole e trovo stucchevole quando sento dichiarazioni in tal senso anche per la crisi libica. Io sono nato e cresciuto nelle Nazioni Unite e ricordo benissimo la prima guerra del Golfo, quando non si andò a Baghdad, ci si limitò a liberare il Kuwait perché quello era il mandato, eppure molti dissero: ma perché non si va a Baghdad e si fa a Piazza Pulita? Io che il diritto internazionale, prima ancora che la fratellanza che ci dovrebbe unire tutti, non ci permette di fare queste dichiarazioni, questi atti e tantomeno di gioire su questo. Ora, tutto questo, quando parliamo di chiusura del cerchio, della conclusione di 10 anni, certamente un contributo fondamentale è stata l'uscita di scena di Bin Laden, e questo ha dato anche un impulso al dialogo con i talebani. La chiusura del cerchio è anche non solo l'annunciato ritiro, sebbene sarà graduale e nel tempo, ma anche un'apertura, ma non è di questi mesi, è già un processo che è iniziato un paio d'anni fa, del dialogo con i talebani, che viene vista come una delle vie possibili. D'altronde anche lì, e ritorniamo al discorso 10 anni, non è cambiato niente, anche i talebani, e questo lo dicono i miei maestri che sono stati Ettore Sequi e Staffan de Mistura, anche i gruppi più estremisti come i talebani si evolvono nel tempo, come tanti altri gruppi politici.
Afghana, questo è il punto, cioè, questa è la questione, diciamo. No, ma perché è un interrogativo vero, e la questione vera è che insomma, sappiamo perfettamente che l'Afghanistan è quello che è, cioè un agglomerato di tribù, anche lì difficilissimo dare un imprinting statuale, ottenere il rispetto di quelli che noi consideriamo diritti fondamentali. Certamente io sono d'accordo con Fiamma sul punto, diciamo, del sostegno condizionale. Deve valere, purtroppo in passato poche volte lo abbiamo applicato, per essere schietti fino in fondo temo che anche stavolta non lo applicheremo, Fiamma, perché naturalmente, tanto per stare alla Libia, siccome i francesi sono già partiti all'arrembaggio delle migliori posizioni economiche in quel paese, la questione non è quella di vedere se ci sarà la democrazia in Libia, ma chi avrà l'esclusiva, chi avrà l'esclusiva dei contratti di petrolio e di gas, e sia ben chiaro
che questo è vitale, perché se quest'inverno cominciamo a patire il freddo, noi ce la prenderemo con qualsiasi governo in carica. Cioè, questo bisogna pure che ce lo diciamo, perché non è che possiamo fare le anime belle lasciando sui nostri governanti il compito poi di tenerci al caldo. E quindi sarà molto difficile avere in Libia appunto il sostegno condizionale, perché ci sarà la corsa ai contratti. E per quanto riguarda l'Afghanistan, onestamente io penso che la cosa migliore che si possa fare è a questo punto andarcene prima possibile. È stato fatto fuori, è uscito di scena Bin Laden, che era, come sapevamo, nascosto lì. Sappiamo che era nascosto lì non tanto per l'aiuto, con l'aiuto dei talebani, ma con l'aiuto dei soliti servizi segreti pakistani, che hanno costruito i talebani, che continuano una guerra senza sosta con il vicino indiano, eccetera. Ci sono aree del mondo in cui è opportuno, tutto sommato, che a questo punto noi ci teniamo un po' lontani da questi posti.
In generale su questo, perché di strategia
no,
in generale
sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto adesso il dottor Capranica. Ritengo una cosa, che il grosso errore dell'Afghanistan sia stato quello di continuare l'occupazione, anziché avere smantellato il regime talebano, cacciato via Al-Qaeda e poi tornarsene a casa. E praticamente ci siamo imbarcati in un'avventura che non ha nessuna possibilità. Prego?
Ha detto occupazione.
Sì, sì. Una volta entrati
è arrivata occupazione.
Prendere, cacciarli e tornare indietro, distruggere i campi,
aver mantenuto l'occupazione.
Ha detto giustamente l'occupazione.
Esatto, ma in altri testi sì, occupazione.
Vabbè, chiamiamola liberazione. Guardate che i termini variano
no,
secondo
no, certo, ma io lo voglio
chiamiamola liberazione
dell'organo.
Allora quello diceva prima Caprae, è quello che diceva proprio Holbrooke nel letto di morte, prima di morire, Richard Holbrooke, che è l'inviato lì speciale per l'AFPAC lì di Obama, dice andate via presto. Oppure prendiamo un approccio completamente realistico alla Kissinger, che dice così, dividiamo. Cioè le zone, con quello che noi spendiamo, potremmo fare una polizia etnica regolata, incentivando la gente a spostarsi e prendendo i Pashtun che sono per esempio nella zona a Kunduz, a nord dell'Afghanistan, cercando di spostarli nella zona di Pashtun e così via. Grosso rischio è il fatto che noi inneschiamo un grosso conflitto regionale tra l'India e il Pakistan in particolare, con l'India, l'Iran che sostengono i Tagiki, gli Hazara, gli Uzbeki e così via, che molto verosimilmente non è che ci stia dominio completo della trasformazione dell'Afghanistan in una specie di Pashtunistan e una nazione del Pashtunistan all'Afghanistan. Pakistan.
Non è che ci dobbiamo andare, perché non è che, come lei dice, potremmo fare una pulizia etnica, no?
Guardate, con quello che abbiamo speso in Bosnia,
giustamente terrorismo, c'è anche una resistenza interna, esiste questo o no? Un fenomeno culturale di resistenza interna a questi paesi, sono tutti terroristi, no?
Non sono affatto tutti terroristi, insomma, gli afghani sono un popolo estremamente fiero, estremamente attaccato alle proprie tradizioni tribali, diviso in innumerevoli tribù. I valori di queste tribù non sono i nostri, sfortunatamente non lo sono affatto. Noi sono 10 anni che cerchiamo di insegnare loro il nostro diritto, il nostro rispetto per i diritti fondamentali, eccetera, ma la struttura sociale afghana è un'altra. Mi dispiace, ma questo è un dato di fatto. Poi uno può dire no, però io la voglio cambiare. Ma la struttura sociale afghana, che è legato al modo di produzione, eccetera, è quella.
Nessuno ha mai messo in discussione la struttura sociale afghana. Non è mai stata messa in discussione. In discussione neanche il governo afghano, e io appunto voglio solo spezzare una lancia, perché qua occupazione, ma i nostri adorabili, valorosi soldati che stanno là, va bene, questi soldati sono lì per aiutare la popolazione, i nostri, sto parlando dei soldati italiani, che stanno lì per aiutare la popolazione afghana e non hanno...
Perché gliel'ha ordinato la Repubblica.
No, guarda, però quando ci vai a parlare vedi che ci stanno con le migliori intenzioni. Ora vabbè, se vogliamo... D'altra parte i soldati devono obbedire alla Repubblica, che altro dovrebbero fare?
Io credo che sia nella giusta fusione di queste due dichiarazioni la verità. Sono lì perché gliel'hanno ordinato e stando lì aiutano, questo è vero,
sono testimone diretta. Tra le truppe migliori sul campo in queste cose, questo lo sanno tutti e ce lo dicono tutti quanti adesso.
Come dei feroci oppressori.
Ma nessuno di noi è... No, però... Nessuno, credo, di noi ha nemmeno lontanamente pensato di mancare di rispetto al lavoro che i nostri fratelli fanno lì, perché sennò veramente saremmo pazzi. No, no.
Questo è fuori discussione, diciamo.
Prego, 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 intervenga.
Non so se mi sentite, sì.
Prego.
Dunque, premesso che vorrei fare la...
Parli più forte, signora. La sentiamo, ma deve parlare...
Vorrei fare... cogliere l'occasione per esprimere la mia ammirazione per l'opinione equilibrata del giornalista Caprarica, che condivido i suoi punti di vista al 1000%. Premesso che sono un'iraniana che è uscita dalla sua infanzia dall'Iran e ho studiato dagli anni 50 fino a quasi sempre all'estero, tra Francia, Inghilterra, eccetera. Non appartengo al mondo islamico di dopo la rivoluzione. La mia domanda è questa. Lo Shah, nonostante tutti i suoi difetti, perché non è stato sostenuto? Anche se l'idea della democrazia per l'Occidente, secondo me e secondo anche tanti altri iraniani, era molto precoce 33 anni fa in quell'ambito del Medio Oriente, perché la democrazia non si può esportare in un paese dove ha problemi di analfabetismo. La democrazia si esporta in un paese dove perlomeno la gente sa scrivere e leggere. Allora, nonostante i suoi difetti, secondo me, o secondo tante altre persone, questo non sostenere lo Shah per ancora un po' di anni, vero, finché succedesse un'evoluzione anche nell'Iran, perché l'Iran non era un fondamentalista, tant'è vero che lo Shah era un amico di Israele ed era uno dei pochi persone che sosteneva il triangolo, vero, di equilibrio in Medio Oriente, vero, e che è stato lasciato a se stesso. E nonostante tutto questo, Mossad, che era il servizi segreti israeliani, aiutava moltissimo all'organizzazione del SAVAK in Iran, vero? E che avrebbe potuto sostenere bene o male l'Iran. Allora io vorrei sapere per quale motivo, adesso che tutti battono il petto che l'Iran è piombato essendo un paese terrorista, essendo un paese che è molto islamista.
Signora, posso chiedermi, vero? Scusi, sì, era perché, la domanda,
sì,
però.
Perché tutti dicono che lapidiamo le donne, eccetera. Ma siete voi che non avete più sostenuto un regime dello Shah che era molto emancipato. Perché non l'avete sostenuto? Perché avete avuto che esportasse la democrazia? Io sono completamente d'accordo con l'opinione anche del giornalista Caprarica sulla questione israelo-palestinese.
Guardi, credo di rispondere a nome del panel sulla questione, mi azzardo a rispondere un po' a nome, perché è la ricostruzione della storia di quei mesi. Quello che lei dice sullo Shah è in larga misura corretto, nel senso che c'era stato un tentativo autenticamente riformista nell'Iran dello Shah, ma le ricordo che questo tentativo riformista si scontrava con la miseria estrema di una larghissima parte della popolazione, e lei ricorderà che le manifestazioni di quei mesi erano delle vere e proprie maree umane che invadevano tutte le piazze di Teheran e delle altre città del paese. In Mostazafin, quella iraniana fu una rivoluzione sociale con le insegne religiose dello sciismo. Era difficile per l'Occidente, sinceramente, appoggiare che cosa? Una repressione a filo di fucile. Era molto complicato. Probabilmente l'errore avvenne prima.
non ci fu la sensibilità. Come vede, i famosi servizi segreti che lei adesso evocava, molte volte non ci prendono mai, cara signora, perché si accorgono delle cose dopo che le hanno raccontate già i giornalisti. Se no, i servizi segreti americani si sarebbero accorti di quello che stava covando in Iran in quei mesi.
Ecco.
E si fecero occupare il primo ambasciatore.
Noi vi ringraziamo, credo che questo incontro sia stato, almeno per me, spero anche per voi, più che interessante. Buona serata.
Grazie.